giardino di Albert.
E buon pomeriggio dallo studio 5, grazie a Moira Bubola e alle sue ospiti per averci lasciato lo studio. Continuiamo a festeggiare i 90 anni della nostra radio e lo facciamo in compagnia della redazione, parte della redazione, del Giardino di Albert. Io sono Alessandra Bonzi e qui con me Fabio Meliciani.
Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E buon pomeriggio, aspettate che giro il microfono così vi saluto, al pubblico che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio. Siamo felici di potervi accogliere. Ops, mi sentite? Sì. Siamo felici di potervi accogliere nei nostri studi. Se vi va di stare qui con noi, nella prossima ora parleremo di...
Oggi parleremo della giornata della Terra. Oggi, 22 aprile, si celebra questa giornata voluta dalle Nazioni Unite e che cade un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile, appunto oggi. La celebrazione coinvolge tante nazioni in tutto il mondo, ben 193 paesi aderiscono con tante iniziative, lo facciamo anche noi, diciamo, nel nostro piccolo, per ricordarci quanto prezioso e fragile sia il nostro pianeta. Quindi una giornata istituita più di 50 anni fa, nel 1970, e su cui oggi più che mai direi che vale la pena riflettere.
Sì, e non lo facciamo solo io e te, Fabio, ma lo faremo con due ospiti che fra poco vi presentiamo, che sono già qui con noi, e con voi pubblico dello Studio 5, e ovviamente con voi pubblico da casa. Tra l'altro, se volete intervenire, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 079-382-6765. Dunque, la giornata della Terra. Oggi è scontato che si parli di ambiente, ecologia, del nostro pianeta e del rapporto di noi esseri umani con esso, ma nel 1970 non era così scontato. Per fortuna ci sono state e ci sono persone che riescono ad avere visioni chiare, persone capaci di ispirare gli altri.
Eh sì, in particolare, appunto, a questo proposito, Alessandra, vorrei ricordare una donna, una scienziata, e so che tu ci tieni particolarmente a queste questioni di genere, giustamente direi. Questa donna considerata la madre dei movimenti ambientalisti, Rachel Carson, biologa marina, divulgatrice, è stata anche una grande scrittrice, una scrittrice di talento. Il suo libro più celebre si intitola Primavera silenziosa, è del 1962 ed è stato un bestseller. Poi, per non parlare di altri celebri volumi che ha scritto, soprattutto dedicati al mare. Insomma, è grazie a personaggi come lei che tanti hanno cominciato a porsi il problema del rapporto fra noi esseri umani e la Terra, fra noi e l'ambiente. E questa sorta di, se pensiamo alla Terra, no, di nave spaziale su cui abitiamo, che ci porta in giro per l'universo e che è la nostra casa. In fondo è l'unica casa che abbiamo e che condividiamo anche con tanti altri esseri viventi, ma di cui ci curiamo poco, anzi che direi a volte maltrattiamo proprio.
Ma anche una casa che molti di noi amano e che molti di noi studiano, come i nostri ospiti che vi presento. Allora, Cecilia Moretti, meteorologa presso l'Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia Meteo Svizzera. Ben trovata al Giardino di Albert.
Grazie a voi, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti.
E François Bourguet, ricercatore presso il Paul Scherrer Institute, dove ti occupi di chimica ambientale, cambiamenti climatici, e sei appena tornato, ma davvero appena, ci hai mandato ieri un WhatsApp dicendo sono atterrato, da una missione alle isole Svalbard.
Sì.
Benvenuto.
Grazie mille a tutti, buon pomeriggio.
Quindi per iniziare vi chiedo qual è il senso di una giornata per la Terra oggi rispetto al 1970, quando la giornata fu istituita. Cecilia, iniziamo con te.
Ma mi verrebbe da dire che il primo motivo è sicuramente quello di parlare, di sensibilizzare le persone in generale sui problemi che possono colpire la Terra. In realtà mi verrebbe da dire che comunque questi problemi sono anche piuttosto conosciuti, ormai è da anni che se ne parla, e la Terra comunque sicuramente continuerà ad esistere, ha una forte capacità di adattamento, quindi direi che la cosa più importante consiste nel mantenere le condizioni che permettano la vita sulla Terra, quindi in realtà la nostra sopravvivenza.
François.
Sì, sono d'accordo con quello che dice Cecilia, e in più volevo fare un po' una riflessione su come si è evoluta, no, il significato di questa giornata della Terra dal 1970 ad oggi. Perché se nel 1970 bisognava creare da quasi zero una coscienza ambientale, una coscienza climatica, adesso sono anche contento di vedere che questa coscienza in realtà c'è. Certo, bisogna continuare nella strada di aumentare la consapevolezza, ma forse è più una giornata in cui dobbiamo interrogarci noi su quello che possiamo possiamo fare per contribuire nel nostro piccolo a risolvere questa crisi climatica. Quindi da una giornata della consapevolezza, come era nata negli anni 70, a una giornata un po' più dell'azione e della responsabilità.
Tra l'altro, se voi, pubblico dello Studio 5, avete domande, noi abbiamo qua un microfono. Beh, alzate la mano, ve lo passo, e se avete domande per i nostri ospiti siamo contenti.
Allora, abbiamo accennato poc'anzi al libro della Carson, Primavera silenziosa, un libro estremamente attuale, ancora oggi, dopo più di 50 anni. Allora, da questo libro prendiamo un piccolo estratto e ve lo facciamo ascoltare con grande piacere, che proprio ci introduce in questa giornata.
La storia della vita sulla Terra è la storia dell'interazione tra gli esseri viventi e la natura circostante. L'ambiente esterno ha avuto una grande importanza nel plasmare la morfologia e il comportamento del regno vegetale e animale. Al contrario, da quando la Terra esiste, gli esseri viventi hanno modificato l'ambiente in misura trascurabile. Soltanto durante il breve periodo che decorre dall'inizio di questo secolo ai giorni nostri, una sola specie, l'uomo, ha acquisito una notevole capacità di mutare la natura del proprio mondo. Nel corso degli ultimi 25 anni, questo potere non solo è diventato tanto grande da costituire un pericolo, ma ha assunto anche un aspetto completamente nuovo. Il più allarmante assalto fra quelli sferrati dall'uomo contro l'ambiente è la contaminazione dell'aria, del suolo, dei fiumi e dei mari con sostanze nocive e talvolta mortali.
Ben ritrovati da Alessandra Bonzi e Fabio Miliciani, questa è una puntata speciale del Giardino di Albert. Mi sentite? Io non mi sento in cuffia, ok. Perché oggi agli studi di Besso festeggiamo i 90 anni della nostra radio. Anzi, se non siete ancora passati a trovarci, vi aspettiamo, le nostre porte sono aperte fino alle 17 e potete visitare i nostri studi, conoscerci, vedere come lavoriamo, chiacchierare con noi. Ma oggi è anche la giornata della Terra, giorno in cui si celebrano l'ambiente e la salvaguardia del pianeta.
Eh sì, dicevamo, una giornata nata nel 1970, un anno dopo l'incidente a una piattaforma petrolifera al largo delle coste della California, e quell'evento causò la fuoriuscita di milioni di litri di petrolio, di greggio, per decine di giorni, con danni tremendi all'ecosistema marino, un incidente che colpì molto l'opinione pubblica e anche la politica, tant'è che alcuni politici, in particolare il senatore Gaylord Nelson, colse, diciamo, la palla al balzo per ideare e promuovere questa giornata. In realtà già da tempo ci stava pensando con il presidente John Fitzgerald Kennedy, fin dai primi anni 60. Ma c'è un libro però a cui abbiamo già accennato, che è all'origine di tutta questa storia. Un libro e una donna. Questo libro diventa a sorpresa un bestseller nel 1962 negli Stati Uniti, e questo libro si intitola, come abbiamo già accennato, Primavera silenziosa, scritto da Rachel Carson, biologa marina, studiosa della vita negli oceani, ma soprattutto la Carson fu colei che si oppose per la prima volta all'idea che l'essere umano potesse dominare la natura grazie al progresso scientifico e tecnologico.
E Rachel Carson lo intitolò Primavera silenziosa perché il libro inizia con una brutta favola. Una favola ambientata in una città nel cuore dell'America dove tutto sembra scorrere in armonia col paesaggio, finché un giorno quella città cade nel silenzio. E sebbene sia primavera, gli uccellini non cantano e quei pochi che sono rimasti stanno morendo. E tutto questo succede mentre sulle grondaie, tra le tegole dei tetti, appaiono tracce di una polvere bianca e granulosa. E quella polvere bianca era il DDT.
In Primavera silenziosa, che vi invito a leggere, per la prima volta Rachel Carson mette in guardia con dati alla mano, questa è la cosa importante, con dati alla mano, perché lei era una ricercatrice, dai pericoli per l'uomo e per l'ambiente derivanti dall'uso improprio di pesticidi chimici come il DDT, appunto. Ma più in generale però mette in discussione la direzione presa dall'essere umano e dalla scienza moderna. Per questo poi il libro ha dato origine a quello che è diventato il movimento ambientalista e lei è considerata un po' la madrina di tutto questo. Questo fatto però le causò anche, fu molto contestata Rachel Carson, come possiamo immaginare, anche dall'industria chimica, e a malo modo direi, perché non avendo argomenti per criticarla sui dati, la criticavano addirittura in quanto donna.
Ma figurati.
La definivano un'isterica estremista, addirittura qualcuno comunista. Invece aveva ragione lei. Aveva ragione lei, tanto che successivamente, di lì a poco, il DDT fu bandito negli Stati Uniti e in Europa.
E non solo, ma come scrive Al Gore, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, nella prefazione al volume, appunto Primavera Silenziosa, nel 1962, quando il libro fu pubblicato, la parola ambiente, che lo dicevi tu prima, François, non faceva parte del vocabolario politico, quindi non si parlava di ambiente, non esisteva proprio la parola. E anche questo cambiò.
Già, e cambiano i problemi, Alessandra, si complicano le cose. Quel libro però diciamo che nella sua visione di fondo è ancora estremamente attuale, no? Ai problemi dell'inquinamento e dell'uso di pesticidi si sono aggiunti oggi altri problemi, che sono quelli di cui parleremo durante questa puntata speciale del Giardino di Albert. Abbiamo citato il presidente, l'ex presidente degli Stati Uniti del governo Clinton, Al Gore, lui che nel 2006 realizzò un famoso documentario, Una scomoda verità, e che per questo documentario, per la sua esposizione sul tema del contrasto al riscaldamento globale, nel 2007 fu insignito del premio Nobel per la pace. Ma soprattutto insieme ad Al Gore furono premiati gli scienziati, gli esperti climatici dell'ONU, dell'IPCC, per il loro impegno proprio contro il riscaldamento del globo. E a questo proposito, Cecilia Moretti, veniamo a lei. Qualche giorno fa, dopo 8 anni di lavoro, l'IPCC ha concluso la pubblicazione del 6° rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici, che diciamo è una vera e propria roadmap per il futuro. Addirittura il segretario generale dell'ONU l'ha definita una guida di sopravvivenza per l'umanità. Non vogliamo essere catastrofisti, drammatici, ma insomma è qualcosa da cui dobbiamo prendere sicuramente in considerazione, no? Tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa e lo siamo, come dicevi tu all'inizio, ormai da tempo. Ma la domanda è, tu che ti sei studiato il documento, quali sono in sintesi i punti significativi più importanti emersi che emergono da questo documento?
Magari farei brevemente un passo indietro per spiegare appunto che cos'è il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, quindi l'IPCC. Si tratta di appunto un gruppo intergovernativo, è stato fondato nel 1888 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Lo scopo principale è quello di studiare il riscaldamento climatico globale e i suoi effetti. Va detto che questo gruppo non svolge direttamente attività di ricerca, ma si occupa di fare diciamo una revisione della letteratura scientifica già pubblicata. Vi do magari qualche numero giusto per capire l'entità appunto del lavoro. Si tratta dell'analisi di più di 18.000 articoli scientifici effettuato da 278 autori facenti parte di 65 nazioni, con più di 78.000 commenti da parte dei revisori che appunto controllano e verificano tutte queste pubblicazioni scientifiche. Come accennato appunto si tratta di 3 gruppi principali di lavoro che a loro volta poi sfociano in 3 diversi rapporti. Il primo gruppo si occupa soprattutto delle basi scientifiche, il secondo analizza gli impatti climatici e l'adattamento e il terzo gruppo di lavoro parla invece delle misure di mitigazione e dei cambiamenti climatici. Andando ai risultati contenuti in questi rapporti che appunto sono stati pubblicati, resi pubblici appunto grazie al rapporto di sintesi del 20 marzo 2023, per quello che riguarda il primo gruppo del lavoro, quindi le basi scientifiche, in realtà i dati sono noti, nel senso la temperatura media globale continuerà ad aumentare nel futuro prossimo. Si prevede un aumento di 1,5 gradi al più tardi entro l'inizio degli anni 2030. Abbiamo diversi scenari di emissioni di CO2 più o meno elevati. Chiaramente l'obiettivo è il raggiungimento del netto zero delle emissioni di CO2. A dipendenza di quando si raggiungerà appunto questo netto zero, il riscaldamento globale sarà più o meno elevato, va detto che sarà difficile rimanere al di sotto dei 2 gradi, quindi di quello che dice l'accordo di Parigi. Abbiamo anche un aumento della temperatura che è più marcato nelle zone continentali e soprattutto nelle regioni polari, come vedremo anche in seguito.
Infatti, a questo proposito ti interrompo per passare a François, perché François, dicevamo prima, è appena tornato dal nord del nostro pianeta, dalle isole Svalbard. Ricordiamo che tu sei ricercatore e sei partito in missione e tu mi raccontavi che hai trovato una stagione al nord particolarmente calda, l'hai toccato con mano.
Sì, difatti appunto l'Artico è una delle regioni che si sta davvero scaldando più rapidamente rispetto alla media globale. È uno studio che è uscito proprio qualche settimana fa, dice che si sta scaldando quasi 4 volte più velocemente rispetto alla media globale, e le Svalbard sono un punto caldo nel caldo, perché si stanno scaldando a una velocità compresa tra le 4 e le 6 volte rispetto alla media globale. Sono un piccolo arcipelago ma molto variegato dal punto di vista climatico, e questo effetto, questo riscaldamento l'ho toccato con mano, ed è stato qualcosa che, quando mi sono messo a filmare le gocce di pioggia che cadevano, noi ero a 1000 chilometri dal polo nord, quindi molto molto a nord, vedere la pioggia in quella che sarebbe la stagione più fredda dell'anno.
Cioè, normalmente quanti gradi dovrebbero esserci?
Normalmente diciamo che si aggirano tra i meno 20, meno 10.
E invece c'erano?
Si è arrivati un giorno che c'era più 6,8. Ed è stata un'ondata di calore anche molto particolare, perché poi sono andato un po' a spulciare nei dati che sono disponibili dal servizio meteorologico norvegese, e una temperatura così alta, da quello che ho visto, ad aprile non si era registrata negli ultimi decenni. Quindi vedere la pioggia, vedere il cambiamento climatico con i miei occhi è stato qualcosa davvero che mi ha colpito particolarmente. Difatti ero sempre lì a fare foto e a parlare con gli altri colleghi scienziati di quanto caldo faceva, e non era il solito argomento perché non c'erano argomenti, no? Si parla del tempo perché non si sa di che cosa parlare. In quel caso invece era proprio una cosa che ha scioccato tutti.
Cecilia, ti ho interrotta, scusami, c'era qualche altro magari dato fondamentale o importante che ti sei portata a casa leggendo appunto il famoso documento?
Sì, magari si possono dire giusto 2 parole sul secondo gruppo di lavoro, quindi quello che parla diciamo di più degli impatti. Abbiamo delle conseguenze del riscaldamento globale che sono su una scala temporale di diversi secoli, probabilmente irreversibili a causa anche diciamo della permanenza della CO2 nell'atmosfera, e abbiamo anche una diciamo contemporaneità di eventi estremi come per esempio il caldo e la siccità. Penso che tante persone si ricorderanno molto bene il 2022. Quindi questi sono un po' i risultati che sono emersi da quello che riguarda appunto gli impatti.
François, cosa sei andato a fare alle Svalbard? Magari anche per chi ci sta ascoltando da casa e per chi è qui allo Studio 5. Tra l'altro, se avete domande, preparatele che poi vi passiamo il microfono.
Sì, all'isola Svalbard sono andato perché ho vinto un progetto finanziato dal governo norvegese. Ed è una cosa, tra l'altro, magari se ci sono dottorandi o studenti di magistrale in ascolto, è anche molto interessante, perché sono dei fondi che vengono messi a disposizione, sono 10.000 euro, quindi progetto diciamo piccolino, però che permettono un attimo di crescere dal punto di vista professionale, perché si ha un po' di dimestichezza tra concepire l'idea, scrivere l'idea, raccogliere i campioni, fare le analisi e arrivare poi alla pubblicazione dell'articolo alla fine. E quello che ho fatto è andato insieme ad un mio collega del CNR italiano. Siamo andati a raccogliere della neve appunto a Ny-Ålesund, che è questa cittadella scientifica, la cittadella scientifica più a nord del mondo, per vedere e per studiare il cosiddetto respiro del fitoplancton. Cioè, il fitoplancton sono delle alghe che crescono nel fiordo e si risvegliano dal letargo estivo letargo invernale in questo periodo. E noi, andando a campionare la neve, andremo alla ricerca di nuove molecole che si possono relazionare a questo fitoplancton. Questo perché? Perché poi vogliamo in un secondo momento analizzare delle carote di ghiaccio, e poi magari più tardi capiremo che cosa sono queste carote di ghiaccio, per ricostruire la produttività del passato, quindi come queste microalghe si sono evolute nel passato. E questo è molto importante, perché facendo la fotosintesi queste alghe catturano la CO2, e capire il legame tra l'abbondanza di queste alghe e il clima in passato può essere poi fondamentale per capire come queste microalghe si comporteranno nel futuro, in un futuro di un Artico sempre più caldo.
E ti sei trovato, questa è una curiosità mia, insomma, immaginando una cosa così avventurosa come andare alle isole Svalbard, ti sei trovato con la valigia sbagliata, perché tu ti aspettavi appunto una temperatura meno 20 e ti sei trovato la pioggia, ti mancava l'ombrello.
C'era un nostro collega che aveva il Kuwait e ha detto, ah, oh, cavolo, hai capito tutto, no? Invece tutti con tutone pesantissime. Sì, diciamo di sì, alla fine faceva più caldo.
Ecco, sarebbe servito insomma una previsione da Locarno Monti, dalle Svalbard a Locarno Monti. Torniamo a Cecilia, che si occupa appunto di previsioni meteorologiche, quindi lavora su una scala di tempi diversa rispetto a quella che ha a che fare con il clima, no? Perché noi ci interessa sapere che tempo farà domani, al più dopodomani, insomma. Se penso al tempo e alle scale temporali di cui ci ha parlato François, chiaramente mi viene da pensare anche a tutto quello che è successo durante questa stagione, no? Si parla tanto di siccità, crisi idrica, di neve che non arriva e poi improvvisamente, come dire, a dimostrazione delle conseguenze del riscaldamento globale. Poi ecco qua, in questi giorni, vediamo che la temperatura cala, comincia a piovere, addirittura ricompare la neve, no? Inaspettatamente. Il clima è diventato pazzo. Oppure c'è anche chi dice, ma no, questa è una prova del riscaldamento globale, cioè che il riscaldamento globale non c'è. Insomma, qual è il rapporto, che relazione c'è fra clima e tempo?
Sì, grazie per la domanda. Trovo che sia estremamente importante distinguere tra il tempo e il clima. Detto proprio in modo molto semplice, il tempo sono quelle condizioni atmosferiche presenti su una regione che variano magari di ora in ora, di giorno in giorno. In realtà è proprio quello che facciamo noi con le nostre previsioni del tempo. Il clima invece descrive queste condizioni meteorologiche su però un periodo molto più lungo, di solito si prendono almeno 30 anni. In questo modo appunto si descrive quello che è il clima di una regione piuttosto che anche di un periodo. Si prende appunto questa media sui 30 anni che viene definito come valore normale per un determinato periodo di riferimento. Sono queste norme di cui spesso parliamo. Quindi attualmente abbiamo la nuova norma aggiornata nel 2022 che prende in considerazione gli anni dal 1991 fino al 2020.
Quindi insomma non può essere certo la neve di questi giorni a farci dire no, questa è una prova che il riscaldamento globale non esiste, insomma non possiamo prendere questi casi sporadici, no, a prova di quello.
No, va anche detto che il tempo ha una variabilità naturale e quindi questi fenomeni atmosferici fanno parte della variabilità naturale.
Vi ricordo che se volete intervenire da casa il nostro numero di WhatsApp è 079-382-6765. Ci risentiamo dopo il brano. Siete sempre in compagnia di Alessandra Bonzi e Fabio Meliciani per una puntata speciale del Giardino di Albert e ci hanno raggiunto già i primi, diciamo nel nostro pubblico in studio, i primi quattro curiosi, che sono quattro bambini di cui due sono i miei figli. Mi sono portata alla fanbase. Però hanno un sacco di domande. Per François, mi sembra. Allora, cominciamo con Nicolò.
La prima è il laghetto era ghiacciato.
I laghetti, sì, ci sono dei laghi in questi posti che erano fortunatamente ghiacciati, anche se tecnicamente hanno iniziato a fondersi perché ha fatto 6 gradi, quindi ha fatto molto caldo e quindi era anche difficile muoversi e spostarsi con le motoslitte perché si rischiava di finire proprio nel lago anziché passarci sopra.
Margherita.
Io volevo sapere perché pioveva.
Diciamo che allora generalmente può capitare che anche così a nord ci possa essere della pioggia. Il problema è che questa pioggia è stata molto molto prolungata nei giorni e questo è legato a delle modifiche, dei cambiamenti nella circolazione dell'atmosfera, cioè di come si muovono le nuvole praticamente, che ha a che fare con il cambiamento climatico. E quindi il cambiamento climatico porta ad avere questi effetti di pioggia sempre più frequenti anche così a nord, dove dovrebbe fare invece neve.
Emiliano ha una domanda.
Ma se ha visto degli orsi, cioè ti sei spaventato quando li hai visti?
Allora, non ho visto gli orsi, per fortuna, però diciamo che è una zona in cui le isole Svalbard ci sono 3.000 orsi e 3.000 esseri umani. Quindi è come se ogni essere umano ha il suo orso polare domestico, per così dire. E quindi è molto probabile vederli, ma non tanto in questo periodo, perché stanno molto più a nord ancora, dove c'è il ghiaccio marino, quindi ghiaccio che si forma sul mare per cacciare le foche. D'estate invece arrivano più a sud, e proprio a New Horizons, dove ero io, ci sono stati l'anno scorso, se non sbaglio, una decina di avvistamenti. Quindi è probabile, ma era la stagione sbagliata, bisognava aspettare un po' più in là nella stagione.
Enea, anche tu hai una domanda.
Ma cosa sono le carote di ghiaccio?
Allora, bella domanda. Allora, le carote di ghiaccio devi pensarle un po' a un libro, no? Quando vai a scuola hai dei libri che ti raccontano la storia, che sono scritti in italiano. La carota di ghiaccio altro non è che un libro di storia che ti racconta il passato del nostro pianeta, ma è scritto in un linguaggio che non è italiano, ma è un linguaggio un po' particolare, il linguaggio della chimica, fatto di molecole, atomi, un linguaggio che noi siamo in grado di andare a decifrare e a scoprire. E analizzando queste carote di ghiaccio riusciamo a capire e a scoprire come è cambiato il clima negli ultimi migliaia di anni. Devi pensare che questi libri si formano nevicata dopo nevicata, in zone molto fredde del pianeta, i poli, polo nord e polo sud per esempio, ma anche le nostre Alpi. E quando la neve cade ha intrappolate delle bollicine d'aria nella sua struttura che contengono un'informazione dell'atmosfera in cui si è formato il fiocco di neve. E quindi analizzandola riusciamo a scoprire quella che era la composizione dell'atmosfera molti anni fa.
Tutto chiaro, Enea?
Sì. E poi...
Possiamo fare domande da noi adesso. Dopo prepara un'altra domanda. Tieni un'altra domanda per dopo.
No, la faccio io una domanda, riprendendo questo spunto di François. Quanto è affascinante pensare che possiamo leggere il clima del passato andando a studiare il ghiaccio, facendo queste carote. E giustamente bella l'immagine del libro, delle carote come un libro che ci racconta il nostro passato. Parliamo invece di scenari futuri, inoltriamoci in quello che sarà il clima del futuro. Oggi possiamo fare delle proiezioni, immaginare dei scenari grazie anche ai supercalcolatori, supercomputer che abbiamo a disposizione e alla mole grandissima di dati che possono elaborare. C'è un documento della Confederazione che potete scaricare e leggere, molto chiaro, che presenta proprio tutti i possibili scenari partendo da quali azioni noi faremo oggi, possiamo fare oggi, quali decisioni anche politiche potranno prendere i nostri governi. Allora chiedo a Cecilia Moretti quali sono questi scenari e come possiamo condizionare questi diversi scenari.
Sì, esattamente. Allora, Meteo Svizzera, in collaborazione con il Politecnico Federale di Zurigo e altri enti a livello federale, hanno sviluppato gli scenari climatici per la Svizzera, CH 2018. In realtà i risultati si possono riassumere piuttosto velocemente, quindi la tendenza sarà di avere estati sempre più asciutte, sempre più giornate canicolari sia in termini di intensità che di durata, piogge sempre più intense e inverni poveri di neve. Va detto che stanno in questo periodo, diciamo, vengono allestiti i futuri scenari climatici CH 2025. Possiamo magari anche dire due parole sulla relazione tra l'uomo e i cambiamenti climatici, certo, in termini di emissioni di CO2 e aumento di temperatura. Magari ci possono essere gli scettici che dicono: ma come si fa a sapere che è veramente causato dall'effetto dell'uomo? È possibile fare delle simulazioni dell'andamento della temperatura che prendono in considerazione in un caso le emissioni di origine umana, in un altro caso invece solamente le emissioni di origine naturale. Se si fa un semplice grafico si vede che la temperatura misurata segue molto bene la simulazione che prende in considerazione anche le emissioni umane.
Quindi c'è un effetto cosiddetto antropico. Noi, in base a quello che facciamo, condizioniamo e possiamo condizionare il clima del futuro. E questo ci porta anche al fatto che dobbiamo cambiare un po' il nostro stile di vita, fare qualcosa già oggi, no? E ci porta al tema della comunicazione. Perché tu dicevi ci sono gli scettici. Certo che essere scettici oggi di fronte a quello che ci ha raccontato François, di fronte ai dati che ci presenta l'IPCC, no? Che ci hai raccontato tu, Cecilia, è difficile. Nonostante questo ci sono gli scettici. scettici, ma ci sono anche gli allarmisti, i catastrofisti, insomma c'è tanto rumore di fondo, e noi che facciamo questo mestiere raccontiamo i cambiamenti climatici, il clima, spesso siamo in difficoltà. Tu Cecilia e Meteo Svizzera in generale fate anche comunicazione, vi dovete occupare necessariamente di comunicare e raccontare il clima, quindi avrete fatto anche una riflessione su che cosa comunicare e come comunicare il clima, anche banalmente quali parole usare. Un conto è usare la parola riscaldamento climatico, un conto cambiamento climatico, che è sicuramente più neutro, no?
Sì, si possono fare varie riflessioni, tra l'altro recentemente ci sono state anche diverse conferenze proprio su questo tema. Magari riallacciandomi sulla scelta delle parole, possiamo già fare la differenza tra i cambiamenti climatici e magari invece definire la crisi climatica. Questo già ha un impatto diverso, come può anche essere diverso riferirsi ai cambiamenti climatici come un problema piuttosto che un imprevisto. Il problema presuppone la ricerca di una soluzione, mentre l'imprevisto è qualcosa che succede e non ci si può fare niente. Abbiamo anche degli elementi che riguardano la confusione, quindi clima rispetto al tempo, spero di aver risolto almeno questo dubbio. È una contraddizione perché si parla di aumento della temperatura media globale di 1,2 gradi, per esempio, sembra poco. Invece in realtà, giusto per darvi un paio di indicazioni, durante l'ultima era glaciale la temperatura media globale era di 10 gradi, quindi 5 gradi in meno rispetto alla temperatura media globale di adesso, ma Bellinzona era ricoperta da 1500 metri di ghiaccio.
Sottolineiamo questo dato, una variazione di 5 gradi in media aveva come effetto un ghiacciaio sopra Bellinzona di 1500 metri, incredibile. No?
A proposito di comunicazione, François, tu hai una pagina Instagram, Amo la Chimica, dove, tramite la quale tu proprio hai raccontato anche il tuo viaggio. Quando tu prepari le tue stories su Instagram o i tuoi post, che tipo di atteggiamento hai rispetto alla questione del cambiamento climatico? Appunto, come diceva lei, che cosa ti dici, come racconti?
Beh, cerco di raccontarlo portando il rigore scientifico, quindi il dato che è incontrovertibile, cioè se la temperatura è aumentata di un grado è quello. E poi cerco, cioè un tentativo che faccio di umanizzare il numero, cioè nel senso andare oltre il numero, cercare di raccontare una storia dietro, cioè che cosa significa quel numero, e che può essere la storia appunto dei ricercatori che come me vanno nelle aree polari e incontrano la pioggia. E poi anche legare questo aumento a un qualcosa che noi possiamo toccare, perché appunto l'aumento di un grado dice tutto e niente, ma se l'aumento di un grado va a toccare per esempio i ghiacciai svizzeri, che sono parte dell'identità nazionale di questo paese, no? E vedere che l'aumento di un ulteriore grado porterà alla scomparsa di molti di questi ghiacciai, ecco che questo ha un effetto diverso, magari anche di maggiore presa di consapevolezza. Una Svizzera senza ghiacciai è una Svizzera particolare, no? È una Svizzera alla quale noi non siamo abituati. Però raccontare in questo modo, anche utilizzando altri linguaggi, può essere più funzionale.
Continuiamo a parlare con i nostri ospiti dopo il brano. Voi in studio, se avete domande, preparatele che passiamo col microfono.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol.
Abbiamo ancora una domanda dal nostro pubblico. Margherita, che domanda hai per Cecilia?
Perché è cambiato il clima?
Perché è cambiato il clima, Cecilia? Come lo spieghi tu quando incontri i bambini o gli studenti?
Beh, diciamo che in generale comunque le attività dell'essere umano hanno un impatto sul clima, quindi come dicevo prima la principale causa è legata alle emissioni di gas a effetto serra, in particolar modo di CO2.
Però prima, microfoni spenti, prima quando ci siamo preparati per la trasmissione, tu raccontavi che comunque possiamo... soprattutto i social sono pieni di negazionisti, persone che ancora sostengono che il cambiamento climatico e che l'essere umano non ha nessuna responsabilità. E tu raccontavi un aneddoto curioso che volevo condividere con il nostro pubblico.
Sì, un aneddoto curioso. In realtà questi negazionisti possono essere anche piuttosto convincenti, quindi ci danno anche del filo da torcere, perché Per esempio, sono capitata su una pagina internet di questo NIPCC, si tratta appunto di un gruppo non governativo che si occupa di cambiamenti climatici, e quindi loro sostengono che non c'è nessuna relazione tra l'attività umana e le emissioni di gas serra e l'aumento della temperatura, anzi si definiscono appunto un gruppo non governativo, e quindi dicono anche che non è necessaria una maggiore attività governativa, anzi si definiscono quasi più imparziali in un certo senso. In realtà, se poi si va un po' a fondo, si scopre che è un gruppo che conta veramente pochissime persone tra fondatori e presidente, sono sostenute da attività, organizzazioni, scusate, non profit, che in realtà poi a loro volta sono sostenuti dalla lobby del petrolio, quindi è tutto studiato e architettato in modo molto... molto veritiero, però questo per dire che bisogna avere sempre un senso critico e valutare l'attendibilità delle fonti.
Insomma, non basta leggere quello che viene propagandato in rete, bisogna andare sempre a cercare di capire chi lo dice. Abbiamo parlato dell'IPCC, l'IPCC è costituito da centinaia e centinaia di ricercatori che non sono certo i quattro di cui parlavi tu del NIPCC. E chi sapeva comunicare era sicuramente la persona con cui abbiamo iniziato il nostro racconto, Rachel Carson, che nel 1955 scrive un libro, sì. Brevi lezioni di meraviglia, un po' particolare, lei lo considera un po' il suo progetto di vita, era molto legata a questo libro, che poi in realtà ha concluso soltanto in parte. E in questo libro racconta le escursioni con il suo nipotino Roger, ed è un elogio della natura per genitori e figli, e dice che al di là di tutto è dalle emozioni scaturite nella testolina di un bambino di fronte alla meraviglia del mondo, e noi abbiamo sentito la voce anche dei nostri bambini, per esempio durante una passeggiata dopo un temporale o guardando la luna, che nasce una coscienza rispettosa dell'ambiente e di noi stessi.
Abbiamo scelto un piccolo estratto che vi leggiamo, molto, molto bello. Lei scriveva: se avessi un qualche influsso sulla fata buona che veglia sul battesimo di tutti i piccoli, chiederei che il suo dono per ogni bimbo del mondo fosse un senso di meraviglia così indistruttibile da durare tutta la vita, come antidoto infallibile contro la noia e il disincanto degli anni futuri, la sterile preoccupazione per cose che sono artificiali, l'alienazione dalle sorgenti della nostra forza.
Ecco, meraviglia e passione. Adesso torno ai nostri ospiti e chiedo loro di tornare indietro con la memoria alla loro infanzia. C'è stato qualcuno, quando eravate più giovani, Cecilia e François, che magari vi ha accompagnato per il bosco dopo un temporale o a guardare la luna? Restiamo su questa atmosfera così poetica, come racconta Rachel Carson. Lei parla della meraviglia come motore della passione, per sviluppare questo rispetto e questa curiosità verso il mondo. A voi cos'è che vi ha spinto a studiare e occuparvi del nostro pianeta?
Per me è stato un film, Twister, che era un film di gente che andava alla ricerca dei tornado, no? E questo mi ha dato un po' là a dire, ma... che bello, l'avventura scientifica, perché poi di quello si tratta. In qualche modo ho trasferito quell'avventura di loro che andavano alla caccia di tornado ad andare alla ricerca di ghiaccio. Ed è stato sì quel film che mi ha fatto poi iniziare a studiare fisica, poi da fisica mi sono innamorato della chimica e poi mi sono quindi spostato a studiare chimica.
Cecilia?
Devo essere onesta, François mi ha rubato la risposta.
Vi siete preparati? Messi d'accordo? Vi conoscevate prima?
No, giuro.
Il film o lo stesso film? Però.
Lo stesso film.
Non ci credo.
Bisogna scrivere al regista, allora.
Okay. Sì, chiaro, il lato magari più avventuroso di questi fenomeni meteorologici mi ha spinta a volerne sapere di più, a approfondire appunto anche magari come si formano questi fenomeni atmosferici. E da lì poi diciamo ho costruito il mio percorso di studio grazie anche all'incontro con un meteorologo che onestamente non mi ricordo più chi era, durante le porte aperte a Meteo Svizzera di
diversi
e come
mai
anni
ti aveva
fa.
Così impressionato?
Più che altro lì io avevo già le idee abbastanza in chiaro e ho chiesto informazioni riguardo al percorso di studi.
E poi ti sei appassionata e non l'hai più mollato?
Direi di sì.
Allora, quindi meravigliarsi, conoscere persone che ci ispirano e poi, l'abbiamo detto prima, a un certo punto bisogna passare all'azione. E per tornare al nostro documento con cui abbiamo aperto la puntata, il segretario generale dell'ONU, il 13 marzo scorso, ha detto che il report dell'IPCC è un appello chiaro per accelerare in modo massiccio gli sforzi per il clima da parte di tutti i paesi. Brevemente, lo so che è un po' difficile da riassumere, Cecilia Moretti, ma quali sono le indicazioni che dà il documento dell'IPCC? Cosa dobbiamo fare?
Allora, se si vuole proprio riassumere, si può fare in realtà molto velocemente, perché i concetti sono, direi, chiari, se ne è parlato in lungo e in largo, quindi il succo del discorso è di cercare di raggiungere il netto zero delle emissioni di CO2 il più rapidamente possibile. Magari giusto due indicazioni: se si riesce a ridurre le emissioni di CO2 a questo netto zero entro il 2050, si potrà mantenere un aumento di temperatura intorno all'1,5 gradi, parlo della temperatura media globale. Se invece questo obiettivo verrà raggiunto solo nel 2070, si dovrà far fronte a un aumento di più 2 gradi, con tutte le conseguenze che appunto in questo caso diventerebbero troppo lunghe da elencare. Se si vuole andare un po' più nel concreto, anche qua in realtà si è già detto tanto. Tutte le persone, ognuno di noi può fare qualcosa per ridurre il consumo di energia. Adesso non mi dilungo troppo, penso che la maggior parte delle persone in fondo sa cosa è necessario fare. Magari proprio brevemente, secondo me quello che vale la pena dire è che non si chiede alle persone di essere perfetti, ma ognuno di noi può fare anche solo un piccolo sforzo nella direzione giusta, e questo può dare comunque un grande...
C'è una domanda dal pubblico, mi sposto, aspettate un secondo. Lei è?
Lori. Sì, volevo fare una domanda a François, ecco, riguardo, era un po' tre domande, cercherò di essere sintetica. Sei stato alle Svalbard, giusto, Norvegia,
sì.
E ci possono andare solo dei ricercatori o anche eventualmente, non so, delle scolaresche, perché non penso, beh, un luogo tanto, a livello climatico, non è semplice arrivare lì anche per dei bambini magari.
Allora, diciamo che alle Svalbard ci si può arrivare con un volo di linea da Oslo fino a Longyearbyen, che è il capoluogo delle Svalbard, e quindi è abbastanza accessibile. Anzi, ci sono anche delle scuole che sono andate lì durante l'estate a fare delle esperienze, c'è anche un'università, quindi è un ambiente molto dinamico, quindi straconsigliato da questo punto di vista. Dove sono stato io invece, che è Ny-Ålesund, è raggiungibile soltanto se si ha un progetto di ricerca o se si è in qualche modo coinvolti in un progetto di ricerca.
Ecco, la seconda domanda era a te, in quanto ricercatore, non so se avete anche a livello svizzero dei progetti per la prevenzione, appunto, ecco, riguardo sensibilizzare magari le scuole, appunto, sia delle elementari che delle medie, riguardo il tema appunto del cambiamento climatico, e anche eventualmente inserire forse una nuova materia, visto che abbiamo la fortuna di avere Marina Carobbio, magari, come dire, insegnare a come acquistare nel modo giusto, perché ecco, forse c'è anche lì magari un fattore di forse lì una delle cause, no, che crea magari, ecco, proprio questo problema, no, il riscaldamento climatico, tutta la scelta degli acquisti, ecco, magari insegnare ai bambini e ai adolescenti ad acquistare magari nel modo giusto.
Allora, io posso dire che ho un bambino alle elementari e devo dire che questo lavoro già dall'asilo, già dalla scuola dell'infanzia alle elementari si fa molto, quindi... Teniamocela perché abbiamo pochissimo tempo.
Sì, appunto c'è un progetto in Svizzera per poter appunto preservare il permafrost, appunto.
Allora, vai con chi è che voleva rispondere?
No, io volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che ha detto Cecilia sulla responsabilità individuale, cioè sul fatto che noi come individui possiamo fare qualcosa, e spesso non ce ne rendiamo effettivamente conto, cioè spesso tendiamo a delegare, cioè sono gli altri che devono risolvere i nostri problemi, mentre invece, e anche lo dicono degli altri rapporti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, per esempio, i cambiamenti individuali hanno un impatto non trascurabile, insieme ovviamente è un cambiamento di sistema, però mettiamo un po' più al centro, io metterei proprio al centro noi come individui e come società, che possiamo davvero con dei cambiamenti di abitudine poter fare una differenza, e dobbiamo forse ricordarci questo un po' di più.
Cecilia, volevi dire qualcosa?
Ma due parole giusto sull'impegno di Meteo Svizzera a livello di comunicazione anche dei cambiamenti climatici. Abbiamo un team dedicato allo studio del clima in particolar modo in Svizzera, si occupa anche dello studio dei fenomeni estremi, oltre che del clima del passato e degli scenari climatici futuri. Riceviamo anche molte richieste appunto di partecipazioni a conferenze, serate informative, piuttosto che presentazioni nelle scuole, nei licei, quindi è sicuramente un tema molto sentito.
Il tempo passa veloce, siamo quasi in chiusura, ci ascoltiamo un brano, poi torniamo con le ultime domande. Anche voi, se ne avete dal pubblico, preparatele, perché fra poco anche il giardino di Albert arriva alla fine. Ecco, come vi dicevo, siamo in conclusione. Avevamo
il tempo
un sacco...
è volato.
Sì, avevamo un sacco di altre domande per i nostri ospiti.
Chiudiamo questa puntata speciale. Non c'è dubbio che ci sono tante questioni che sono state aperte, non sono state chiuse, tante altre cose avremmo potuto dire, ma andate sul portale rsi.ch, sì, perché ci sono tanti contenuti legati anche alla trasmissione Il Giardino di Albert, proprio sul clima e su quello di cui abbiamo parlato quest'oggi.
Sì, io volevo ringraziare i nostri ospiti, Cecilia Moretti, meteorologa presso l'Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia di Meteo Svizzera, e François Bourguet, che è ricercatore presso il Paul Scherrer Institute, dove si occupa di chimica ambientale e cambiamenti climatici. Avete 30 secondi per dirci un consiglio di lettura o da guardare. Dai, vediamo se ce la fate. Cecilia, tu l'hai preparato?
Io mi sono preparata, sì, vi consiglio il film con Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, del 2021. Senza andare troppo nella trama del film, comunque c'è una allusione ai cambiamenti climatici e all'indifferenza nei confronti di questa crisi.
E allora io consiglio Storia culturale del clima, che a proposito dell'umanizzazione, no, delle scienze climatiche, è un libro molto bello che permette di legare società, cultura e cambiamenti climatici.
Bene, grazie ai nostri ospiti, grazie a Fabio Meliciani, grazie a Martino Albertoni e Andrea Colosio.